È sempre un piacere sentire e partecipare alla parola del Signore. La parola del Signore è infinita. Io a volte ho pensato, Signore, potrebbe essere che arriviamo a non avere più testi biblici di predicare? A volte che stupido, no? Farsi queste domande. Io ho conosciuto un predicatore che lui, mi sembra che per 8-10 anni ha predicato la lettera ai Romani, versetto per versetto, addirittura di un versetto ne ha fatti 3-4 messaggi. Per cui credo che magari passerà l'eternità e la parola di Dio continua a parlarci. Per cui aprite il vostro cuore anche oggi pomeriggio ad ascoltare la parola del Signore. E oggi voglio parlarvi di un nuovo tema, un tema che certamente la Bibbia tratta in diverse parti, sia dell'Antico Testamento sia del Nuovo Testamento. E sicuramente noi abbiamo letto diverse volte nella parola di Dio la parola deserto, eh? Deserto, che compare non so quante migliaia di volte nella Bibbia, e credo che anche se appaia tante volte, vediamo sempre anche un significato spirituale. E il deserto, che certamente parla la parola di Dio, non è il deserto africano. Ma bensì quello arabico. E magari vorrei mostrarvi alcune immagini, se possiamo spegnere questa luce in mezzo, perché quello arabico è montuoso ed è anche pietroso. Adesso vi mostro qualche immagine. Questo è il tipico deserto del Sinai, che la Bibbia certamente ci parla tanto. Per cui non è il tipico deserto che a volte quando leggiamo la parola di Dio immaginiamo come quel deserto appunto africano, no? Con delle sabbie, dune, magari è come questo qui. Non incontriamo nella Bibbia questo genere di deserto. Anche perché ha il suo significato. Quando Giovanni Battista appunto menziona colui che è nel deserto e grida preparate la via al Signore, certamente sta preparando di un deserto del genere. Lui in questo deserto si nutriva anche di locuste e di miele, come dice la parola di Dio. Dunque, parlando del deserto, conosciuto come una distesa illimitata di sabbia, non esiste una tale regione nella Palestina che ora è paragonabile a queste distese illimitate. Il deserto del Sinai è una contrada selvaggia e desolata, ma in molte parti sono posti anche fertili. Vediamo quell'altra immagine. Noi, tutto un tratto, anche nel deserto, possiamo incontrare dei posti e sicuramente il Signore ha condotto anche, diciamo, nel deserto il suo popolo anche a posti di questi, no? Dei posti fertili, noi vediamo anche a volte dei pastori che conducono il loro gregge nel deserto e a volte mi sono sempre immaginato, ma strano, condurre un gregge nel deserto e invece se abbiamo abbastanza conoscenza sappiamo che magari questi luoghi di deserto c'erano anche dei posti fertili che i pastori conoscevano abbastanza bene e che conducevano anche il loro gregge. Quando gli Israeliti guidarono le loro gregge attraverso quel deserto, trovarono pastura in molte piccole valli, di cui una è quella che abbiamo qui dietro. E nell'Antico Testamento si parla molto del deserto, specialmente nel libro dell'Esodo, e ci viene descritta la vita degli ebrei trascorsa naturalmente per 40 anni prima di arrivare alla terra promessa. Per cui noi vediamo anche, possiamo accendere la luce, vediamo anche il libro dell'Esodo, dove viene spesso menzionato anche il deserto. Per cui, come il mare, come i monti, il cielo, spesso nella Bibbia hanno un significato simbolico, spirituale, troviamo anche il deserto come una caratteristica di simbolo spirituale. Allora, il deserto nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo, simboleggia anche come, diciamo, pensiero o stato di sterilità, no? Infatti vediamo spesso leggere luoghi aridi, no? Vediamo appunto la sterilità, l'aridità, le difficoltà della vita, l'isolamento. Molte persone si isolavano nel deserto per stare soli. Vediamo anche Davide, Elia, che scappa via e viene a trovarsi nel deserto, di cui il Signore si prende cura. È spesso menzionato per illustrare il deserto, viene anche a illustrare momenti e periodi particolarmente nella vita del credente. Il tema oggi pomeriggio è: come affronti tu quando il Signore ti conduce nel deserto? Adesso parlando nel senso simbolico, come affronti tu questi momenti in cui il Signore ti conduce nel deserto? E vorrei presentare tre aspetti, dando risposta al tema. Primo, il cuore dell'uomo senza Dio. Allora, una delle prime descrizioni, parlando del deserto come segno simbolico, è l'uomo senza Dio, vuoto, come un deserto, il suo cuore è come un deserto, privo di vita, privo di frutto. Nella Bibbia il deserto è paragonato a un cuore ostile e separato da Dio, che è invitato naturalmente a ravvedersi. Noi leggiamo Marco capitolo 1, versetto 3 e 4, di cui il Signore chiamò Giovanni Battista per richiamare il suo popolo, un popolo naturalmente che era lontano dal Signore, come se stesse vivendo nel deserto. Allora, leggiamo questi versetti 3 e 4 del capitolo 1 di Marco. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Giovanni Battista, nella sua vita umile ma molto decisivo, è stato invitato da parte di Dio, che ha dovuto compiere questo compito di scuotere le coscienze del suo popolo per condurlo al ravvedimento. Allora, uno che grida nel deserto: preparate la via al Signore. Allora, il cuore pieno di deserto doveva essere ora preparato da Giovanni Battista per accogliere il Signore nella loro vita. Questa voce che ha dovuto gridare per farsi udire da cuori sordi e duri ad accogliere questa chiamata. Alcuni l'hanno sentita questa voce, altri non l'hanno sentita. E sapete chi furono quelli in particolare che non l'hanno voluta sentire? I farisei, i scribi, proprio i capi religiosi, proprio quelle persone che avrebbero loro dovuto gridare: preparate la via al Signore, non lo hanno fatto. Nel passo di Isaia a cui Marco fa riferimento, perché è un citato dell'Antico Testamento, parla di un deserto che senza un'opera di radicale cambiamento non permette che si apra la via d'accesso per il Signore. Bisogna questo cuore aprirlo, prepararlo per accogliere il Signore. Leggiamo questo passo in Isaia 40, versetto 3 al 5. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. E in questo modo noi dobbiamo aprire il nostro cuore e preparare questa strada affinché il Signore possa entrare, possa accedere nella nostra vita. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scossesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata a tutti, allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. E qui Isaia parla in che maniera noi dobbiamo preparare nel nostro cuore, che è un deserto, la via al Signore, appianare, aprire, cambiare, ravvedersi. La parola di Dio non poteva usare immagini più adatti ed efficaci per rappresentare lo stato degenerato dell'uomo senza Dio. Solo quando un cuore col ravvedimento avrà reso possibile l'ingresso del Signore, allora in luogo di sterilità, quella rappresentata dal deserto, e aridità, potrà manifestare cosa? Frutto, fertilità. A questi cuori aridi, paragonati a un deserto, privi della presenza di Dio, deve esserci uno che grida: aprite il vostro cuore. E il Signore oggi pomeriggio sta gridando con la voce di Giovanni Battista, tramite la sua parola: apri il tuo cuore. Se il tuo cuore in questo momento è un deserto, non vedi frutto, non vedi pace, non senti la voce del Signore, allora è il momento di ascoltarla. E sapete una cosa? In verità, noi siamo chiamati oggi a essere la voce di Giovanni Battista, che grida nel deserto. E questo mondo è il deserto, privo della presenza del Signore, senza frutto, senza conoscenza, privo di ravvedersi. E se non siamo noi ad alzare la voce, miei cari, a gridare: preparate la via al Signore, come potranno le persone accogliere? Come potranno le persone conoscere la via del Signore? Noi siamo chiamati a gridare. E io mi domando se veramente abbiamo il coraggio di gridare. Forse gridiamo per altre cose. Forse gridiamo quando le cose non vanno secondo il nostro pensiero. Noi sappiamo gridare dove vogliamo. E vedete che Giovanni Battista, lui fu chiamato a gridare, è stato profetizzato, è stato preparato, è stato chiamato dal Signore. E altrettanto noi siamo chiamati, e sapete perché? Perché in Prima di Corinzi, capitolo 9, versetto 16, leggiamo, dice l'Apostolo Paolo: perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo, guai a me se non grido in questo mondo che è un deserto: preparate la via del Signore, aprite i vostri cuori ad accogliere niente altro che il Signore. Noi dobbiamo, anche sul posto di lavoro, a scuola, ovunque noi siamo, veramente avere il coraggio di annunciare: preparate la via al Signore. Se oggi abbiamo il piacere, magari, che Maria e Mario sono qui in mezzo a noi, è perché magari, senza adesso vantarti Giuseppe, no? È perché Giuseppe ha avuto si è sentito da parte del Signore di dire aprite il vostro cuore, sì Giuseppe. Esattamente. Yeah. Adesso mi è venuto in mente questo esempio.
Voglio dire che a volte è sempre più difficile di come lo è.
Sì.
Perché se il Signore che guida, allora tutto...
Amen. Sì. Però se noi apriamo la bocca, Giovanni Battista cosa doveva fare? Cosa doveva fare? Se non preparare, verrà colui che è più forte di me, verrà colui che battezza, con lo Spirito Santo e con fuoco. Il mio battesimo non è altro che un battesimo di ravvedimento, affinché voi siate preparati ad accogliere il vostro Salvatore. Miei cari, non è difficile aprire la bocca e dire puoi essere solo salvato per mezzo di Cristo Gesù. Gesù è l'unica via, vita. E poi l'altro? Verità. Chi si preoccupa ai nostri giorni di andare in giro a gridare alla gente preparate la via del Signore? La voce che grida nel cuore dell'uomo è quello dello Spirito Santo, che è mandato da Dio per fare cosa? Per convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ma lo Spirito Santo per convincere e penetrare nei cuori duri e ostili si serve della parola di Dio, si serve della tua voce che proclama cosa? La parola di Dio. A me mi fa piacere anche, scusa se ora prendo l'occasione, Gilberta ha continuato a parlare a Concetta e io aspetto quel giorno che lei verrà in mezzo a noi. Ha avuto il coraggio, Concetta, no? la consuocera, si è ostinata quando Gilberta parlava, non gli dava ascolto, ma lei ha continuato però, ha continuato a gridare con la voce dello Spirito Santo, fin quando Concetta, no, dice, io gli ho scritto un messaggio a Concetta, ho detto, Concetta vorrei tanto che studiamo insieme la parola di Dio. Dice, sì Giuliano, anch'io voglio. Era dura, vero? Però, vedete, la voce dello Spirito Santo, usandosi, lei che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che continuare ad annunciare il nome del Signore.
Nessuno mi convince.
Sì, nessuno. Ma non siamo noi a convincere le persone. Non era Giovanni Battista a convincere le persone, ma è lo Spirito Santo che convince di peccato, di giudizio e di giustizia. Capite? Molto importante. Passiamo al secondo punto. Le prove e le tentazioni. Allora, il deserto, a prescindere il fatto che, diciamo, è questo mondo privo di frutto, il deserto è anche paragonato a tempi di prove e di tentazioni. Il tempo delle prove e delle tentazioni sono simili a un deserto. Fu una dura e difficile esperienza quella che ha fatto chi? Il nostro Signore Gesù. Però sapete, era necessario che Gesù doveva essere provato. E quale migliore posto per essere provato se non il deserto? Leggiamo questo passo in Matteo capitolo 4, versetto 1. Allora Gesù fu condotto da chi? Dallo Spirito Santo. Fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Miei cari, fate bene attenzione. Non è Dio a tentare, non è Dio, che sia ben chiaro. In Giacomo capitolo 1 dice non è Dio a tentare, la tentazione viene dalle nostre voglie, dalla concupiscenza della carne, ma il Signore prova. Ora, quando il Signore prova, è quella prova che il Signore manda nella vita del credente, Satana la usa come? Tentazione. Satana tenta, il Signore prova. Il Signore prova per vedere se siamo fedeli, se siamo perseveranti, se abbiamo una vera fede autentica, perché la prova lo manifesta, se siamo veramente credenti. E guai a noi se veniamo a scoprire che abbiamo una fede non che salva quando stiamo alla presenza di Dio, è troppo tardi. Dio deve mandare delle prove, solamente che nello stesso momento il Signore permette che Satana può anche tentarci. Vediamo nella vita di Giobbe, il Signore ha provato Giobbe, usandosi di Satana. Però alla fine il Signore ha raggiunto il suo scopo con Giobbe, che Giobbe venne a dire: ora ti conosco, Signore, veramente ti conosco, chi veramente sei. Perciò non considerare qualcosa di strano e non stupirti per le prove e le tentazioni cui siamo anche sottoposti. Leggiamo in prima di Pietro capitolo 4, i versetti 12 e 13, dice, prima di Pietro, ce l'abbiamo qui: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi. Cioè, qui a un certo punto, simbolicamente, il credente viene a trovarsi in mezzo al fuoco come una prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Allora, dice, non vi stupite e non considerare strano quando il Signore vi prova. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Nel caso del nostro Signore Gesù, la durezza e i pericoli del deserto, dovuti anche alle bestie selvatiche, rese più dolorosa e affliggente la tentazione a cui fu sottoposto il nostro Signore. Allora, noi spesso leggiamo in Matteo che il Signore fu condotto nel deserto per essere provato dal diavolo, però nello stesso momento la prova del Signore fu molto più dura di quanto noi immaginiamo, perché ora in Marco 1, versetto 12 e 13, ci viene detto un altro particolare di cui non troviamo negli altri Evangeli, però in Marco troviamo che leggiamo, dice, subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. E ora viene, stava tra le bestie selvatiche. Allora il Signore Gesù, quando fu tentato, non solo che c'era il diavolo, ma c'erano anche, dice, le bestie selvatiche. Ora non viene detto che tipo di bestie selvatiche erano, ma ce lo possiamo immaginare, le bestie che magari vivono nel deserto. I coyote, per esempio, I lupi. I serpenti, giusto? I scorpioni. E ora immaginate essere solo in mezzo a queste bestie selvatiche. E a volte così ci sembra nella nostra vita, quando veniamo tentati, quando veniamo messi alla prova. Non solo questi pensieri che Satana cerca, ma quante cose poi si accumulano in questi periodi di dire: mamma mia, non trovo un momento di tranquillità, di riposo, magari una prova dietro l'altra. Però, molto interessante, qui c'è un'altra aggiunta, dice, e gli angeli lo servivano. Allora vale a dire che nel deserto il Signore non era solo, giusto? Quando noi veniamo a trovarci nel deserto, momenti di prova, non siamo soli. E forse magari prima o poi lo scopriamo, magari dopo, di dire, però in quel periodo mi sono sentito portato. Nel Deuteronomio, il deserto percorso dal popolo di Israele nel suo viaggio verso il paese di Canaan è definito in Deuteronomio 8, grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida senza acqua. E sapete, il deserto nell'Esodo non era altro che una continua prova. E non per caso, simbolicamente, 40 anni nel deserto il popolo di Israele, 40 giorni nel deserto Gesù Cristo. Solamente che Gesù Cristo ha superato le prove, il popolo di Israele non lo ha superato. Anzi, il Signore ha detto: non fate come il popolo di Israele che incominciò a mormorare: non abbiamo acqua quando fu provato, non abbiamo carne quando il Signore li ha abbuffati di carne. Il Signore non si fece tentare quando Satana disse: di a queste pietre che diventano pane. Non si è lamentato. E quante volte, quando noi ci troviamo nelle prove, nelle tentazioni, incominciamo a lamentarci, a mormorare: e questo non va bene, e quest'altro non va bene, e vediamo come siamo deboli, come veramente magari una prova ci può completamente buttare a terra, come se niente fosse. E magari Dio dice: ma la fiducia in me dove sta? Andiamo a prendere Deuteronomio il capitolo 8. Io lo trovo un po' il resoconto di questi 40 anni nel libro di Deuteronomio, il capitolo 8. Leggiamo dal versetto 2, dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni. E io mi chiedo: Signore, ma tutto il periodo che noi viviamo con te da credenti, ed è paragonabile a un deserto, miei cari, la nostra vita cristiana fino alla fine, fin quando Cristo non ritornerà oppure ci prenderà o lasciamo questo corpo, è un continuo deserto. Solamente che in questo deserto noi non siamo lasciati soli, però continuamente veniamo provati fino alla fine, fino a quando non entreremo nel regno di Dio, fino a quando il popolo di Israele non entrerà, no, nella terra promessa, di cui la prima generazione non entrò per la disubbidienza, per la mancanza di fede. Dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti, per metterti alla prova. Allora, ci sono momenti anche dove nel deserto il Signore permetterà che veniamo umiliati. E non è bello, miei cari, essere umiliati. Sapete perché? Perché la carne si ribella. La carne non vuole essere umiliata. Però se il Signore ora ha in mente qualcosa nella tua vita affinché tu possa essere uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, allora ti deve umiliare. Giovanni Battista era un esempio umile. Dice: io non sono degno di legare i sandali del Signore. E dice: io voglio che Lui sia innalzato e io abbassato. E così è nella mia vita e anche nella tua vita. Verranno i tempi dove il Signore vuole che noi ci abbassiamo affinché Lui possa in noi crescere, metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non hanno mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane. La nostra vita non è solo concentrata sul materiale, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore, di cui il Signore ci sta chiamando a concentrarci sulle cose celesti, sulle cose spirituali. Versetto 11, andiamo a leggere il capitolo 8 dal versetto 11, dice: guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga Ascoltate bene, non avvenga. Dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi, il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, qui sta parlando le benedizioni materiali che il Signore aveva promesso al popolo di Israele, se sarà fedele, dice: guardati che tu non mi dimentichi. Versetto 14, che il tuo cuore non si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Sapete qual è il nostro problema, miei cari? Dico il nostro problema, mi è compreso. Che noi qui in Germania, parlo di noi, stiamo troppo bene. Stiamo veramente bene. A tal punto, che dimentichiamo il Signore. Ma forse sto esagerando. Forse non dimentichiamo il Signore, ma siamo diventati tiepidi nel Signore. Perché quando c'è necessità, quando il Signore permette che noi stiamo nel deserto e ci fa provare la fame, allora incominciamo a gridare: Signore, aiutami. Allora incominciamo veramente a sentire il bisogno del Signore. Perché il Signore dice: guardati quando sei sazio, quando stai bene. E questa esperienza la facciamo continuamente. Quando noi stiamo bene, possiamo anche fare a meno del Signore. Magari non lo diciamo ad alta voce, però aprire la parola di Dio, prenderci del tempo di pregare, esattamente magari un po' di introduzione che ci ha fatto qui Laura, no? Quante volte trascuriamo il Signore perché diamo importanza ad altre cose. Il Signore non è più al primo posto, e questo è il problema. Quando il Signore permette il deserto è perché lo mettiamo al primo posto, affinché non dimentichiamo il Signore. Un bellissimo verso, Osea capitolo 2 versetto 14, il deserto è il luogo della rivelazione di Dio. E tu dici: Signore, ma proprio nel deserto vuoi manifestarti? È perché è il miglior posto. Allora in Osea capitolo 2 versetto 14 dice: ecco, io la trarrò. Attrarre chi? Il popolo, no? Ma attrarre te e me oggi. Io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Dio dice del popolo di Israele: per provare, ti ho condotto per 40 anni, mettendoti alla prova in questo deserto, per provare cosa c'è nel tuo cuore. E il Signore ci conduce nel deserto a parlare al mio cuore. È nel deserto che Dio parla al cuore delle persone. Il deserto non è un luogo piacevole, ricco di comodità, in cui la gioia rende tutto facile. Il deserto non fa neppure parte dei nostri soliti posti che volentieri vogliamo andare. Dai, miei cari, chi vuole andare nel deserto? Posti aridi, vedi solo sabbia, magari ci sono quei che fanno magari delle visite nei deserti, nell'oasi. Ma un giorno? Però dai, tranquillamente noi vorremmo andare ad altri posti. Cioè, il deserto non fa parte dei posti preferiti, adesso parlando spiritualmente anche. Il deserto è un luogo in cui Dio si rivela, lì Dio parla. Il deserto è il luogo in cui la persona conosce i suoi limiti, la sua debolezza come il popolo di Israele, la sua scarsa resistenza e la dura lotta della vita. Il deserto è il luogo dove la fede si fa difficile e richiede una scelta personale e definitiva, come lo doveva fare il popolo di Israele. E lì il popolo di Israele purtroppo ha fallito. E il Nuovo Testamento dice: prendete d'esempio proprio il popolo di Israele e non fate altrettanto. Il deserto nella nostra vita è un'opportunità per il Signore a manifestare cosa c'è nel nostro cuore. Il deserto è anche un'esperienza che ammaestra. Non possiamo dimenticare che spesso l'esperienza del deserto, con le sue difficoltà e le sue tentazioni, è stata usata da Dio per preparare i suoi servitori in vista dei compiti che avrebbe dovuto svolgere in seguito. Qui vediamo Elia che viene a trovarsi depresso nel deserto. E il Signore cosa fa nel deserto? Gli parla al suo cuore, lo sveglia e dice: prendi, bevi, mangia e riposa. Poi lo sveglia di nuovo: prendi, bevi, mangia e riposa, perché ora hai un lungo viaggio da fare. Vediamo anche la vita di Mosè. Mosè volle servire il Signore con le sue capacità, con le sue forze. Ma il Signore ha detto: no, no, tu non sei ancora preparato. Tu hai bisogno di 40 anni nel deserto per essere preparato. Prima di essere chiamato e inviato da Dio a liberare il suo popolo dall'Egitto, dovette trascorrere non 40 giorni, ma 40 anni alla dura scuola del deserto, come pastore di pecore. È interessante, come pastore di pecore. Certamente c'erano anche dei luoghi fertili dove lui pascolava, no? Il suo gregge. Però lui ha imparato per 40 anni come condurre un gregge nel deserto, perché esattamente quella fu poi l'esperienza che Mosè dovette fare per 40 anni nel deserto, non con pecore, ma con persone. Anche Paolo, molto interessante, fu condotto dal Signore nel deserto. E leggiamo in Galati 1, versetto 15 dal 18, prima che il Signore preparò Paolo a questo grande servizio, lui ha trascorso del tempo nel deserto della rabbia. E leggiamo capitolo 1, versetto 15 dal 18, ma Dio che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia. Quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni, allora lui trascorse 3 anni in Arabia, nel deserto, per essere preparato. E io credo, il testo non ce lo dice, però io credo che lì l'Apostolo Paolo ricevette in questi 3 anni nel deserto dell'Arabia tutte le rivelazioni delle lettere che noi abbiamo oggi, yeah? Del mistero della Chiesa, del mistero di Cristo, proprio in quel periodo che il Signore lo stava preparando. Allora il deserto, miei cari, possiamo vederlo anche come qualcosa di positivo, dove il Signore ci sta preparando per il suo servizio. E a volte veniamo condotti come Elia nel deserto, come Paolo, come Mosè, ad attraversare momenti dove fortifichiamo la nostra fede in Gesù. Dopo aver ricordato le esperienze del deserto, Giacomo ce lo conferma con altre parole. In Giacomo 1, dal versetto 2 al 4, dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi, ma io aggiungo, nelle prove del deserto, in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E ultimo punto, vorrei affrettarmi un po'. Ritrovarsi da soli con Dio nel deserto. Il deserto viene anche rappresentato come un luogo per momenti di intimo raccoglimento davanti a Dio. In questo caso il deserto è ricercato per una sua caratteristica favorevole alla preghiera e per realizzare, diciamo così, in tedesco si dice diese stille Zeit, questo momento di raccoglimento davanti al Signore. Miei cari, sapete perché non proviamo né gioia e né cose grandi nel Signore? Perché non godiamo di quella intimità, yeah, diretta con il Signore. E noi siamo presi, e Laura l'ho detto poco fa, siamo presi da tante cose che io devo lottare a cercare un luogo deserto per stare solo con il Signore. E sapete chi l'ha fatto questo? Sapete chi ha fatto questo? Continuamente il nostro Signore Gesù. Sapete che ha fatto il Signore Gesù? Se noi leggiamo i Vangeli, Gesù era continuamente da solo, attorniato da persone, continuamente, che lui doveva spesso, yeah, nascondersi. E sapete quando lo faceva molte volte? Perché i discepoli andavano, ma la gente ti cerca. E lui si era ritirato in una montagna, nel deserto, a pregare. Capite, miei cari, se noi non sperimentiamo una tale intimità di raccoglimento con il Signore, noi non andremo da nessuna parte. Noi affrontiamo le prove, ma falliamo in queste prove, perché non abbiamo la forza. Quel raccoglimento, Gesù, dovete pensare che era un uomo al 100% uomo, e come tale completamente dipendente dal Padre. E per avere quella forza, per essere quell'uomo che voleva piacere al Padre, si ritirava e aveva quel tempo con il Padre. E questo è l'invito della terza caratteristica. Noi abbiamo bisogno del deserto per ritirarci da tutto e da tutti. E io credo che se il Signore Gesù, miei cari, ne aveva bisogno, io spesso ho pensato, ma Gesù era il Signore, però Gesù era completamente uomo, dipendente dal Padre. Allora, se Gesù era completamente uomo, dipendente dal Padre, pensate che noi siamo qualcosa di meglio di Cristo? Sinceramente, pensate che possiamo fare a meno quello che Cristo non ha fatto? Se noi riconosciamo che è importante ritirarsi in intimità con Cristo, perché non lo facciamo? Perché siamo presi da tante di quelle attività, e il diavolo è molto bravo in questo, credetemi, è molto bravo. Lui ci riempie con la famiglia, con i doveri, con gli hobby, con tante cose. Credetemi, che è una vera e propria lotta. Se io non grido al Signore di dire, Signore, aiutami ad avere un momento di raccoglimento con te, e poi vi posso mettere alla prova, vedete o vedrete il cambiamento, vedrete il risultato, cosa significa avere quel tempo intimo con il Signore, come la vostra vita cambia, ve lo assicuro al 100%, perché è biblico. Non lo sto dicendo adesso di me, ma è biblico. E chiudo con questo esempio di Daniele. Daniele ricevette la notizia che non si doveva pregare nessun Dio. Allora, per un mese si doveva adorare il re. Certamente lì tre invidiosi collaboratori del re non volevano che Daniele diventasse al di sopra di tutto e di tutti, e avevano preparato un piano. Allora, chi adorava all'infuori del re un altro dio doveva essere gettato dove? Ok, nella buca dei leoni. Daniele lo sapeva? Certo, gli è stato annunciato. E che cosa fa Daniele? La prima cosa che Daniele fa, dice, io preferisco morire che essere privato del mio Dio a pregarlo. Lui poteva pregare con le finestre chiuse, non l'avrebbe visto nessuno. Però lui era abituato verso Gerusalemme, Lui non vuole nascondersi quando si ritira. Lui faceva questo 3 volte al giorno. Quella intimità con Dio. E Dio era... Dove si trovava in questo momento Daniele? Nel deserto, per essere provato, certamente. E nel deserto il Signore dove stava? Vicino, vicino a lui. Come lo fu gli angeli con Gesù. E il Signore aveva mandato anche gli angeli a non toccare Daniele, perché non si voleva privare di quel momento di raccoglimento con il Signore. Che il Signore ci benedice, ci aiuta e ci dà la forza veramente di affrontare in tutti i sensi il deserto. Il deserto di affrontarlo come uno che grida nel deserto, e siamo chiamati veramente a gridare, come uno che ci conduce nel deserto per essere provato, e nel deserto anche per ritirarsi e avere quella intimità, quel raccoglimento con il Signore. Che nessuno ci tolga questo tempo. Amen.